Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mettiamo tutte le nostre intenzioni all'inizio di questa Eucaristia per tutta la comunità, per tutti quelli che ci hanno chiesto un ricordo. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 5, versetti 24-30. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è il Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Meditiamo oggi la conclusione della prima parte della risposta di Gesù. Vediamo difatti al versetto 30 la stessa espressione. Io non posso fare nulla da me stesso, che è l'espressione con cui è iniziato questa risposta del versetto 19. All'interno troviamo discorso sulle opere, l'operare di Dio, l'operare di Gesù. Avremo poi la seconda parte della risposta, risposta continua, sulla testimonianza. Non è Gesù che fa se stesso qualcosa. Gesù non fa se stesso nulla. Questo potremmo dire la prima parte della risposta. La seconda parte ci sono dei testimoni, c'è qualcun altro che fa Gesù qualcosa, fa Gesù uguale a Dio. Ci sono delle testimonianze, vedremo dal versetto 31 fino alla fine del capitolo tutto il discorso sulle testimonianze. Vediamo come è tutto molto ordinato e come l'Evangelista fornisce tutti gli argomenti per spiegare. Oggi consideriamo in particolare dal versetto 24 al termine. Vediamo insieme.
E sono stata aiutata a capire, insomma, come credo, come spero, comprendere un po' di più questo testo pensandolo molto parallelo all'episodio dei sinottici della guarigione del paralitico. Cos'è più facile dire, ti sono rimessi i peccati, o dire alzati e cammina? C'è una guarigione che vuole dimostrare l'opera del Figlio e vuole essere una testimonianza, come dice dopo, le opere che il Padre mi ha dato da compiere, sull'opera del Figlio, però anche quella più grande, quella di rimettere i peccati, non solo quella di guarire. E in questo testo ci sono, pericope di oggi, siamo un po' più indietro, un po' più avanti, ci sono tre versetti che sembrano dire la stessa cosa, ma in realtà non dicono esattamente la stessa cosa. Versetto 24 dice, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non viene incontro al giudizio. Poi dice: i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno, al 25. E poi al 28, coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Ma non sta parlando della stessa morte, perché le prime due volte parla dell'ascolto come un comando, cioè bisogna ascoltare la voce del Figlio, infatti c'è anche la possibilità di non ascoltarla. E da questo dipende il giudizio, la morte o la vita. Mentre al versetto 28 parla della risurrezione finale, cioè della voce che tutti i morti udranno e poi tutti lo udranno e risusciteranno, chi per la vita, chi per la morte. Mentre le prime due volte è un invito ad ascoltare per vivere qui, è la vita che comincia già da qui, la vita eterna che comincia già da qui.
Il versetto 29 dice: e usciranno quanti fecero il bene per una risurrezione di vita, quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Cioè bisogna sì ascoltare la parola del Signore, però poi questo versetto mi sembra che voglia dire: però bisogna anche metterla in pratica. E questa è un'altra variabile.
A me sembra che questa seconda parte del discorso, appunto, pur continuando a parlare della identità di Gesù, della sua dipendenza totale dal Padre, però sposti più l'accento sull'ascolto che bisogna dargli, quindi sul credente, con quel versetto iniziale di oggi: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede. E questo mi sembra, appunto, che diventi, vista la realtà di Gesù, vista la sua dipendenza dal Padre e nello stesso tempo la potenza, l'autorità che il Padre gli ha dato, chi ascolta è messo di fronte a una scelta fondamentale. E non solo, aveva detto che gli è stato dato di dare la vita e di giudicare, aveva detto nel 21, versetti 21 e 22, il potere di dare la vita e il giudizio. E adesso mi sembra che in questi versetti ritorni continuamente questo binomio, la vita e il giudizio. Ecco, quanti ascoltano, intendendo un ascolto che diventa anche fare, come diceva adesso Stelvio, un ascolto vero, profondo, un ascolto fattivo, e supera il giudizio. Dice che non viene al giudizio, è già passato dalla morte alla vita. Mi pare che questo versetto iniziale dica il dono fatto presente a chi ascolta ora Gesù, chi mette in pratica. In questo non subisce poi un giudizio da cui deve uscire la vita eterna o la condanna, ma già pregusta, già partecipa alla vita, è già passato dalla morte alla vita. E questo invece, dopo, anch'io vedevo che c'era una differenza, cioè ci sono invece quanti sono morti. Il giudizio di Gesù poi è anche, Dio gli ha affidato anche il giudizio universale, per dire così. Mi sembra che il 29 usciranno sia, appunto, sia un'immagine che si applica all'umanità totale, ai morti proprio, a un giudizio universale conclusivo.
Io penso che, se capisco bene, e continuando un po' il discorso di Sara, il versetto 25 che dice: in verità io vi dico che viene l'ora, e ora è, sarebbe, si traduce ed è questa, ma in greco forse è ancora più forte, quando i morti udranno la voce del Figlio di Dio, avendo udito, vivranno. Dunque questi i morti, secondo me, non sono i morti defunti, ma sono i morti spirituali. Quindi c'è una bella differenza, cioè qui si tratta appunto di quelli che non hanno ancora ascoltato la parola, la voce del Signore, e invece chi l'ascolta vive. E quindi un po' il discorso fatto a Nicodemo, in qualche modo, insomma, perché Gesù dirà nel capitolo 6: le mie parole sono spirito e vita. Quindi è una parola, se si può dire, pneumatica, che vivifica mediante lo Spirito Santo.
Mi sembra che questa stessa cosa, appunto, è significata, perlomeno qui, danno due parole diverse, in cui i morti udranno la voce del Figlio e quelli che l'avranno ascoltata. Quindi sono due termini che dimostrano che non è un ascoltare, un sentire e basta, ci vuole una cosa in più, cioè ascoltarla, e chi l'ascolta non cambia, voglio dire, è un ascolto che di per sé ti fa vivere, no? È un ascolto profondo che, come è stato detto già, muta proprio profondamente, per cui tu passi dalla morte alla vita.
Ma ho solo una domanda, perché non capisco bene. Nel versetto 25 lui dice: i morti udranno la voce del Figlio di Dio, mentre al versetto 27 dice: gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Quindi praticamente, insomma, usa due termini che andrebbero spiegati, cioè magari allora capivano cosa voleva dire. Io avrei bisogno di una spiegazione un po' più precisa.
No, sono moltissime le cose contenute, è anche difficile dire tutto o rispondere a tutto. La prima preoccupazione che io avrei è quella di cogliere il filo del discorso, l'argomentazione complessiva di questa prima parte, cioè dal versetto 19 fino al 30. Se Gesù non è in grado di fare nulla, non semplicemente non vuole, questo dice il testo, non è capace di fare nulla da sé, significa che quello che fa è Dio che lo fa in lui. Questo è l'argomento della prima parte. Non vuol dire diminuire Gesù, significa cominciare a rispondere al problema che la pretesa, diciamo così, non sarebbe la parola giusta, perché Gesù la nega che deve di avere una pretesa, lo dice anche dopo. Le affermazioni di Gesù inevitabilmente pongono il problema di come si possa concepire una sua parità con Dio, uguaglianza con Dio, senza che si divinizzi un uomo. Mi sembra che questo è un punto. Gesù non è in grado di fare nulla da sé, come nessun uomo è in grado di fare nulla. Quindi quello che Gesù fa è Dio che lo fa in lui. Vedete, per esempio, tutte le espressioni tendono a questo, anche quelle che ci possono sfuggire, per esempio il versetto 24: chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato, dovrebbe dire crede in me, è la stessa cosa, ma non dice crede in me. Se uno ascolta la mia parola e crede a quello che dico, in realtà crede in colui che mi ha mandato, perché è lui che sta parlando in me. Questa è sempre la struttura di fondo di tutta l'argomentazione. E quello che Gesù fa sono i miracoli, che in un certo strato del Vangelo vengono chiamati opere, altrove in un altro strato vengono chiamati segni, ma sono la stessa cosa, sono i miracoli. Però qui dice nella prima parte, al versetto 20, che Dio gli ha fatto fare questo, gli ha mostrato, vuol dire gli ha fatto fare questo, e gli farà vedere cose più grandi, opere più grandi. Quali sono? L'ha già detto. Risuscitare i morti, risurrezione, dare la vita, non dice risuscitare propriamente, comunque dare la vita ai morti, che vuol dire risuscitare, penso coincida, e giudicare, che le due cose sono strettamente connesse. E a questo punto, nel brano che abbiamo oggi, dal versetto 24, dobbiamo cogliere la straordinarietà dell'affermazione del versetto 24. Non è assolutamente ovvio, è una deduzione da quello che ha detto sopra, cioè che Dio gli ha dato tutto. Sicché se uno crede alla parola che dico adesso e ascolta questa parola, la accoglie e crede in colui che mi ha mandato, cioè crede che è Dio che sta parlando in questo, fin da adesso ha la vita futura, fin da ora. Questa è la cosa stupefacente. Questa mi sembra l'affermazione centrale del brano di oggi. Tutto il resto deve dimostrare questo, dimostrare per modo di dire, cioè è al servizio di questa grande affermazione che la vita eterna, cioè la vita dopo la morte, la risurrezione e il giudizio, in chi ascolta la parola di Gesù comincia già da adesso, sicché chi crede veramente in questo non va incontro al giudizio, ha già superato. Perché? Perché la vita eterna comincia dopo il giudizio, non prima. E quindi per questo dice con espressioni molto impressionanti, che vanno colte nel loro significato ovviamente, è già passato dalla morte alla vita, mentre in realtà è ancora qui, è già passato dalla morte alla vita, è già passato oltre il giudizio e gode già fin da ora di quella vita che si gode solo dopo. Questa è l'affermazione del versetto 24. E vedete che il versetto 25 conferma, Giovanni è sempre esattissimo nella sua modo di esprimersi, viene l'ora e qui dice ed è questa, ma dopo non dice ed è questa, al versetto già stato notato, 28, viene l'ora, non dice ed è questa. Ed è questa non significa nel momento in cui Gesù parla, significa chi crede in Gesù, non è ancora col dono dello Spirito, ci sarebbe da precisare tante cose probabilmente, credo che intenda. Ad ogni modo c'è questa distinzione, tutta la prima parte vuol mostrare questo. Il versetto 26 è sempre molto importante perché stabilisce il fondamento, già prima ha detto, e qui dice che come Dio, prima dice come Dio giudica, anche il figlio giudica, qui dice come Dio ha la vita in se stesso. Questa è una definizione molto, che dipende dallo sviluppo molto approfondito del giudaismo, anche ellenistico e anche non ellenistico, cioè la caratteristica fondamentale di Dio è che ha la vita in sé, non ha una vita partecipata, non gliel'ha dato un altro. È la definizione del vivente, Dio è il vivente per definizione. La sua vita non dipende da qualcun altro. E così anche Gesù ha la vita in se stesso. Notate come viene presentato. In questo è uguale a Dio, no? Anche se dice però, e va notato, Dio gli ha dato, è un dono. Come Dio è così, così Dio ha dato lo stesso dono a Gesù, di avere la vita in sé. Questo è il fondamento di tutto il discorso, naturalmente, per cui lui può dare la vita come la dà Dio. E il versetto 28 inizia in modo significativo: non meravigliatevi di questo. Cioè, questa affermazione suscita enorme meraviglia, giustamente, no? Perché chi ha la vita fin da adesso, poi come si può a dimostrarlo? Chi ha la vita, chi crede alla vita eterna fin da adesso, non meravigliatevi di questo. Poi c'è, come tutti avete notato, il rinvio alla risurrezione futura. Però anche qui il centro è che la risurrezione futura è presentata come l'opera della voce di Gesù. Non meravigliatevi che vi ho detto che la vita eterna ce l'avete fin da ora, se credete. se credete in questa forma, cioè credete che nella mia parola è Dio stesso che parla, in fondo questo è il punto, credete alla presenza di Dio in me, se credete a questo avete già la vita, non meravigliatevi. Perché? Perché la risurrezione finale avverrà con la stessa voce. Quelli che sono nei sepolcri ascolteranno quale voce? Quella che ascoltate voi adesso. Udranno la sua voce e usciranno. Beh, questo è il punto centrale. Che è la stessa voce. Non bisogna meravigliarsi di questa cosa così straordinaria per cui è inverificabile in un certo senso, quasi paradossale, per cui già fin da adesso abbiamo un inizio, abbiamo la vita eterna in noi, è già cominciata, quindi non moriamo, dirà il capitolo 11, non muore. Non dovete meravigliare, perché la voce che risusciterà i morti è la stessa che ascoltate oggi. Allora, mi sembra bellissimo questo, sulla domanda che faceva Giovanna, figlio di Dio non saprei, qui mi sembra che figlio di Dio, udrando la voce del figlio di Dio, parla di sé in questo momento e indica la sua dignità, la dignità di parità con il Padre. Invece il figlio dell'uomo è presentato come una prova che se Gesù è il figlio dell'uomo, come dice qui, allora chiaramente è il giudice, perché la figura del figlio dell'uomo è legata alla figura del giudizio, all'autorità divina di giudicare. Questo è affermato soprattutto, già a partire forse da Daniele 7, ma soprattutto nel libro di Enoch.